Napoli fantasma, smobilitazione azzurra, tutto ok, ma ci sono ancora 8 partite da disputare e un obiettivo da centrare. Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera e bentornati tutti, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia, al microfono per voi Manuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo e vi accompagneremo in questo venerdì sera, ovviamente parlando del Napoli e avvicinandoci alla prossima partita di campionato, che è la 30ª giornata appunto di Serie A, che vedrà gli azzurri impegnati fuori casa contro il Monza di Palladino, tra l'altro Palladino che è uno dei nomi interessanti in orbita Napoli per la panchina della prossima stagione, ovviamente molto dopo rispetto a Conte, che resta il sogno possibile impossibile di Aurelio De Laurentiis, e Italiano che invece sembra il nome più caldo, quello più concretamente possibile. È vero però che le voci di mercato sono tante, forse troppe, lo chiedo a voi, bisognerebbe forse concentrarsi su queste ultime 8 gare, perché c'è un'Europa, un posto in Europa da provare a centrare. Una bruttissima figura rimediata contro l'Atalanta in casa, contro i 50.000 del Maradona, da dimenticare, da farsi perdonare, e soprattutto insomma c'è una stagione da salvare. Riusciranno gli azzurri a farcela contro il Monza di Palladino, che solo a 3 lunghezze di distanza rispetto al Napoli? Proviamo a scoprirlo insieme. 339-666-9990 e questo è il numero WhatsApp al quale inviare le vostre opinioni, i vostri punti di vista, le vostre domande ai nostri ospiti, tra cui il primo è Pasquale Tina, firma della Repubblica, nonché nostro inviato a Castelvolturno. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, dacci prima di tutto tutte le ultime notizie da Castelvolturno, Kvara e Ngonghe, come va la situazione, insomma saranno della partita contro il Monza.
Sì, entrambi hanno recuperato, già hanno lavorato in gruppo. Per Kvara insomma credo che si aprano pure le porte di una maglia titolare. Ngonghe secondo me no, se non si fosse fermato probabilmente avrebbe giocato, però potrebbe rappresentare una soluzione a destra con in ballottaggio con Politano. Ho lavorato in palestra Lindstrom, vedremo domani se si allena insomma, e quindi sarà convocato per la partita con il Monza. È una antivigilia un po' strana, è stata una settimana un po' strana perché dopo la sconfitta con l'Atalanta si è accelerato tanto per quanto riguarda il futuro. Poi le notizie sul direttore sportivo, su Giovanni Manna, di sicuro hanno come dire distolto un po' l'attenzione da questo impegno con il Monza, tant'è vero che De Laurentiis ieri è stato a Castelvolturno proprio per cercare insomma di riportare la testa su quella che è l'attualità. La classifica del Napoli è brutta, il Napoli ottavo. Però è necessario provare a chiudere con dignità. Chiudere con dignità significa, secondo me, quantomeno qualificarsi all'Europa League. E per qualificarsi all'Europa League devi fare punti, perché il Monza è a 3 punti dal Napoli, quindi avrà, secondo me, questa motivazione supplementare di provare a fare uno sgambetto agli azzurri. Del resto l'ha fatto anche l'anno scorso, quando il Napoli era già campione d'Italia. Il Torino è un punto dal Napoli. La Fiorentina ha una partita in meno, quindi la Lazio ti ha superato ma c'è il derby, quindi teoricamente con un risultato positivo il Napoli potrebbe ritornare settimo. Mancano tante partite. Io ti ascoltavo anche prima sull'allenatore, io penso che la questione dell'allenatore ci vorrà ancora un pochino di tempo per capire quale sarà la scelta definitiva, non troppo ma penso almeno una 15-20 giorni insomma si arriveranno. Poi il Napoli credo che dovrà
Quanto dipenderà, Pasquale, secondo te, questa scelta dai prossimi risultati che il Napoli riuscirà a mettere a segno, a centrare in Serie A?
Guarda, secondo me il Napoli poco. Perché non credo insomma che il Napoli abbia credo che il Napoli dopo la sconfitta con l'Atalanta abbia deciso in maniera convinta, abbia capito, non abbia deciso, perché le situazioni erano chiare già da prima, di voler cambiare allenatore. Insomma io credo che il destino di Calzona fosse strettamente legato alla qualificazione in Champions League, non a un'Europa League per dircela tutta. Però secondo me incidono perché è chiaro, insomma, che bisogna capire, per esempio, su Conte, se ha altre possibilità. Milano, Roma, se ne ha parlato tanto quest'inverno, ricorderai, della Roma,
sì,
del Milan. E come al solito poi bisogna comporre quello che è il puzzle degli allenatori, dove secondo me c'entra anche Italiano nel puzzle degli allenatori, perché Italiano siamo un po' più certi, Italiano lascia la Fiorentina, però resta, diciamo, un'idea forte del Napoli, che però va poi concretizzata con un approccio, con un incontro, con un contratto. Quindi penso che ci voglia ancora un pochino di tempo per valutare, insomma, cosa accade nel panorama della Serie A e capire, insomma, come poi sistemare le tessere del mosaico. I risultati del Napoli secondo me incidono poco, cioè, nel senso, credo, insomma, che il Napoli sia orientato a voltare pagina, a meno che non accada un miracolo, perché poi può anche accadere un miracolo, però penso che Calzona fosse legato prevalentemente all'ipotesi di qualificarsi in Champions League.
Eh beh, sì, sembrano queste le situazioni, almeno al momento. Poi il calciomercato, si sa, è tutto in divenire, non è ancora iniziato e già si parla solo di questo. Però quanto può condizionare, secondo te, tutte queste voci, questi rumors, anche sul futuro dei calciatori azzurri, sui nuovi acquisti già in procinto di andare via, secondo tanti opinionisti, esperti di mercato, quanto può incidere poi sulle prestazioni del Napoli? Perché sembra già un'area estiva, no? Un'area di vacanza, di ricreazione.
Secondo me lo capiremo domenica a Monza, però il rischio che possa incidere tanto c'è. Io credo che il rischio ci sia, perché si è un po' accelerato, cioè, sembra davvero magari che stiamo a fine maggio o a inizio maggio, quando siamo ad inizio aprile. Chiaro, insomma, che i risultati negativi del Napoli, la sconfitta con l'Atalanta, che di fatto ti ha fatto abbandonare la qualificazione Champions, ha accelerato un pochino i discorsi. Poi, guarda caso, all'inizio settimana è uscita anche la notizia trattativa, non ancora, diciamo, definita ufficialmente, ma molto avanzata, per Giovanni Manna come direttore sportivo. È chiaro, insomma, che si parla di futuro. Il rischio che si possa, diciamo, destabilizzare l'ambiente attuale, secondo me c'è, tanto è vero che De Laurentiis ieri è andato a parlare con la squadra a Castelvolturno, chiedendo a tutti, anche a quelli che andranno via, perché poi ci saranno tanti giocatori che andranno via, di fare il massimo per queste 8 partite, perché queste 8 partite possono rappresentare una vetrina anche per chi va via, e quindi magari se finisci bene il campionato ricevi un'offerta migliore ed è più facile anche trovare una sistemazione sul mercato. Se fai male, e questo secondo me poi è un tema che potrebbe condizionare il Napoli in estate, è più difficile, insomma, trovare delle sistemazioni per andare via, perché parliamoci chiaro, dal punto di vista della rosa io credo, insomma, che ci sarà una profonda trasformazione, però ci sono ancora 2 mesi di calcio giocato, non sono pochi.
Non sono pochi, e sarebbe importante, insomma, concentrare la propria attenzione su questo. Soprattutto devono farlo ovviamente i calciatori, come da richiesta specifica del patron. Prima di chiudere però, Pasquale, vorrei chiederti di questa notizia, no? Di questo interesse del Napoli per Niccolò Zaniolo. Gianluca Di Marzo l'ha comunicato sul suo sito, potrebbe essere un pallino proprio di Giovanni Manna, secondo te è fattibile?
Fattibile come operazione credo di sì, perché Zaniolo anche all'Aston Villa non ha disputato una grandissima stagione, ha avuto poca continuità, quindi mi sembra un calciatore a calcio di rilancio. Che serva al Napoli onestamente non lo so, poi mi sembra, insomma, il Napoli coperto in quel ruolo a destra, cioè sia c'è Politano che Ngong, poi magari possono esserci delle idee che nascono. È un calciatore che secondo me avrebbe bisogno di continuità e di giocare in una squadra che gli faccia fare 35-40 partite. Io non so se a Napoli Zaniolo possa avere questa possibilità. A me un giocatore che in passato piaceva molto, adesso onestamente è un paio d'anni che sta facendo un po' di fatica. Io non so quanto, neanche per colpa sua. Al Galatasaray ha fatto benino, in Inghilterra è arrivato anche in un contesto, in una squadra forte, dove è difficile poi metterti in mostra, e non c'è riuscito. Però vediamo, insomma, io penso che poi i nomi di mercato andranno poi, come dire, corroborati poi anche delle intenzioni dell'allenatore. Cioè io mi auguro che il Napoli dell'anno prossimo abbia come dire, un'unità di intenti, un progetto tra proprietà, direzione sportiva e allenatore nell'individuare i rinforzi giusti per essere poi i protagonisti e provare a tornare in Champions League, che poi sarà l'obiettivo del Napoli della prossima stagione.
Pasquale, molto rapidamente, in 15 secondi la probabile formazione che Calzona schiererà domenica alle 15 contro il Monza.
No, aspettiamo domani, io mi aspetto possibili tre cambi rispetto all'Atalanta, cioè Olivera al posto di Mario Rui, a sinistra con Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, a centrocampo secondo me può uscire Traoré, che ha fatto male con l'Atalanta,
molto, sì.
E non escludo che possa giocare Zielinski, e davanti credo Quara con Politano e Osimhen.
Quindi tutta la fascia sinistra modificata rispetto all'Atalanta, che in effetti non ha girato poi granché bene. Detto questo, ti ringraziamo Pasquale,
ciao,
ti seguiamo, ti leggiamo
ciao,
come
ciao.
Sempre sulla Repubblica. Grazie a Pasquale Tina, tantissimi messaggi già al 339-666-9990. Emanuela, buonasera, è meglio che vanno via in parecchi perché ci sono molte pedine senza voglia, hanno distrutto tre allenatori e tre sono tanti. Ti ricordi il via di Insigne Company? Ciao Tonino dal Vesuvio. In effetti tre allenatori che però non hanno neanche, soprattutto mi riferisco a Garcia e a Mazzari, non hanno saputo valorizzare sicuramente il patrimonio tecnico a disposizione, anche a causa di una preparazione atletica, quella di Rongoni, che non è stata sicuramente la migliore possibile alla luce dei risultati ottenuti e delle condizioni atletiche in cui lo stesso Mazzari ha trovato la squadra. Poi insomma una serie di errori, ma i giocatori non sono assolutamente esenti. Buonasera da Lello da Quarto, non vorrei essere pessimista, ma una squadra che fa sei falli a partita e una squadra che non lotta subendo gli avversari, arriveremo a decimi di questo passo, poi anche il Monza si è lamentato dell'arbitro domenica, si salvi chi può. Allora io non mi appellerei più agli arbitri, perché veramente il Napoli in questa stagione sta facendo davvero malissimo, anche male, tantissimi arbitri, questo c'è da dirlo, però non è un alibi, né può esserlo per i campioni d'Italia che l'anno scorso hanno avuto un campionato, sono stati autori di un campionato straordinario e che invece poi quest'anno sono venuti meno da ogni punto di vista. Detto questo, continuerò a leggere i vostri messaggi subito dopo la pubblicità. 339-666-9990, qualche istante e torno da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, le 20:18, questa è Radio Marte, siete sintonizzati, state ascoltando Marte Sport Live, tiro al bersaglio, 339-666-9990, tantissimi messaggi ci stanno arrivando, stiamo parlando ovviamente di Monza-Napoli e di tutto il clima attorno appunto al Napoli, con le tantissime voci di mercato che forse un po' distolgono l'attenzione dei calciatori rispetto all'obiettivo da centrare in queste ultime 8 gare, che è un posto in Europa, fosse anche appunto l'Europa League, visto che la Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta sembra irrimediabilmente inconquistabile. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, do il bentornato su Marte a Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport. Ciao Salvatore.
Ciao Emanuela, ben ritrovati anche a tutti i nostri ascoltatori.
Allora Salvatore, io oggi apro i quotidiani ed è tutto un parlare ovviamente di Osimhen vicino al Paris Saint Germain, lo United, l'Arsenal interessati al calciatore nigeriano. Poi è uscita la notizia di AS, lo ne parleremo dopo con Mirko Calemme, di Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona, poi Lobotka, insomma davvero anche le pedine fondamentali, vabbè al di là di Osimhen che già si sa, il cui futuro sembra già scritto ed essere lontano da Napoli, però tanti calciatori azzurri, capisaldi proprio del Napoli della passata stagione, di queste ultime stagioni, sembrano attenzionati da altre squadre. Queste voci in che modo e quanto possono incidere sulla concentrazione dei calciatori? E c'è una partita importante domenica.
Ma io credo che i calciatori in qualche modo siano abituati già a questo tipo di situazioni, perché fa parte ovviamente del loro lavoro, e presumo anche che siano i calciatori stessi a rinviare ogni tipo di discorso, magari più alla fine del campionato, quando potranno effettivamente fare tutte le valutazioni del caso, ascoltare eventuali controproposte della società. In genere nessuna trattativa si chiude in questo periodo, ci sono gli agenti che lavorano per questo e i calciatori, in quanto professionisti poi di un livello così alto, sono tenuti a mantenere alto il loro standard di prestazioni, specialmente appunto poi quando si entra nel vivo, ecco, della stagione, quando cominciano a pesare molto di più i punti che si fanno o, come nel caso del Napoli purtroppo nell'ultimo periodo, non si fanno. Quindi io direi che insomma questo non può essere assolutamente un alibi, ma per il Napoli come per qualsiasi altra squadra.
339-666-9990 ci scrivono al nostro numero WhatsApp, ci scrive il nostro amico Bruno, dice: il Monza è una squadra tosta, sarà difficile, ci vorrà un Napoli determinato all'opposto di quello visto con l'Atalanta. ADL insiste con Conte, ma la decisione poi Conte la prenderà in base alla qualità del progetto messo in campo e alle eventuali sirene di squadre già forti e inserite in Champions, fermo restando che Conte il progetto della squadra lo vuole fare lui. Allora, come vedi, tanta attenzione sulla partita di domenica, ma inevitabilmente ci si concentra anche sul prossimo allenatore.
Certo, anche perché diciamo che l'attualità del Napoli ormai è molto molto distante dalle questioni di campo. Hai parlato tu prima di una qualificazione in Champions abbastanza compromessa, ed è chiaro che ogni altro piazzamento al di sotto del quarto posto per il Napoli può essere considerato serenamente un fallimento, specialmente perché reduce da una stagione in cui ha vinto lo scudetto. Quindi è chiaro che adesso si guarda a un futuro, si ha proprio la fretta di guardare a questo futuro. Il campionato deve finire quanto prima, sia per la società sia per gli appassionati che hanno vissuto un anno poi così tribolato, ed è chiaro che in questo senso gli allenatori sondati da De Laurentiis, nella testa di De Laurentiis restano questi due, cioè uno che rimane forse più nella dimensione del sogno più che della possibilità concreta, che Antonio Conte, per le richieste economiche che ha lui come professionista e per quelle che poi avrebbe nei confronti della società da investire sul mercato, e poi dall'altro lato c'è Italiano, a cui De Laurentiis avrebbe già affidato volentieri la panchina lo scorso anno, solo che è stato trattenuto dalla Fiorentina. Il presidente non ha voluto rovinare i rapporti con il club viola, con cui insomma condivide tante battaglie da un punto di vista di politica calcistica, però questo è l'anno buono, perché Italiano si separerà dalla Fiorentina e col Napoli può inseguire, diciamo, anche lui un passo in avanti nella carriera, che sarebbe quello magari per la stagione 2025-2026 disputare la Champions League, che è qualcosa che con la Fiorentina, anche insomma per motivi di mezzi più esigui della società, non è riuscito a fare.
Che partita ti aspetti, Salvatore? Contro il Monza gli azzurri riusciranno a riscattare la bruttissima figura rimediata al Maradona contro l'Atalanta?
Io francamente non ho sensazioni particolarmente positive, ma perché diciamo che il Napoli in questo momento non le trasmette, contro l'Atalanta, che secondo me era la partita decisiva proprio per la stagione intera, dove bisognava richiamare quell'orgoglio, quella dignità da campioni residua, e purtroppo non si è visto niente di tutto questo. È il Monza, una squadra che ha dimostrato di saper stare in campo, è ben allenata, è una squadra che punta a chiudere nel lato sinistro della classifica, quindi punta, cioè ha comunque un obiettivo, ecco, per quanto sia lontanissima dalla zona salvezza, lontanissima da quella per l'Europa, di certo non si lascerà andare. Palladino poi ci tiene a far bella figura contro il Napoli, quindi io mi aspetto una partita per il Napoli molto complicata, ma siamo sempre lì, Emanuela, il Napoli ha sempre le possibilità di battere l'avversario, perché è una squadra molto forte in questo momento.
Ha dimenticato di esserlo.
Esatto, ma non riesce, ma io non credo neanche che sia una questione di averlo dimenticato, perché se noi diciamo averlo dimenticato è come se giustificassimo dall'alto un simile calo. Per me questo calo non è assolutamente giustificabile, perché avrei capito se rientrasse il Napoli tra le prime quattro, in questo momento non lo è, c'è anche abbastanza lontano rispetto a squadre che hanno un monte ingaggi più basso, spendono di meno e che comunque non sono campioni in carico.
Per quanto riguarda invece i possibili acquisti, Zaniolo è una delle voci dell'ultima ora, praticamente è stata diramata da Sky con Gianluca Di Marzio. Zaniolo attenzionato dal Napoli. Un nostro ascoltatore ci scrive al 339-666-9990: Zaniolo molto meglio di Ngong, che ne pensi?
Ma io credo sia una critica un po' ingenerosa nei confronti di Ngonge, perché ha comunque dimostrato, pur non avendo mai giocato da titolare da quando è arrivato al Napoli, di essere comunque un calciatore di buon livello, concentrato, perché poi cercare di incidere soltanto negli scampoli di partita che vengono riservati non è facile, e lui invece ci è riuscito. Di questo secondo me bisogna dargliene atto. E detto questo, Zaniolo secondo me sarebbe un colpo perfetto per il Napoli, proprio anche per le prerogative di questa operazione, perché Zaniolo, pur di tornare in Italia, sarebbe disposto a giocare in una squadra che non disputa la Champions League, in Turchia comunque non va a prendere chissà quale stipendio elevato, è un calciatore abbastanza giovane ancora perché è un classe 99, quindi è in un 4-3-3 eventuale di italiano avrebbe tutto il senso del mondo come esterno alto, quindi come dire, per me le premesse ci sarebbero tutte. È chiaro che poi bisognerà vedere il budget che il Napoli avrà a disposizione e magari quanto De Laurentiis vorrà rischiare nella quantità di investimenti.
Allora stiamo a vedere insieme cosa accadrà nelle prossime settimane. Intanto ti ringraziamo Salvatore, ti leggiamo come di consueto sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano e noi vogliamo subito, senza proprio pausa, dal nostro prossimo ospite Mirko Calemme, corrispondente dall'Italia per Diario AS, quotidiano sportivo spagnolo, che tra l'altro ha lanciato la notizia di Kvara attenzionato dal Barcellona. Ciao Mirko, ben trovato. Lo recuperiamo subito. Intanto volo subito al 339-666-9990. Vi avevo chiesto se credete che gli azzurri saranno in grado di riscattare la brutta figura rimediata contro l'Atalanta e riusciranno a portare a casa finalmente una vittoria contro il Monza. Gianni da Milano ci scrive: carissima Emanuele, abbiamo visto con la Viola quanto vale questa Atalanta e come il Napoli abbia affrontato ancora una partita come se fosse tra scapoli contro ammogliati. Sono svuotati, ognuno gioca per sé, molti stanno aspettando la fine del campionato fregandosene dei tifosi e pensando solo al loro ego. Gianni, la tua analisi è molto dura, però io personalmente nel mio piccolo ti devo dire che la comprendo, non la sposo in toto, ma la comprendo perché essenzialmente l'atteggiamento che si è visto in campo contro l'Atalanta è stato un atteggiamento estremamente lassista, un primo tempo assolutamente regalato. E quanti tempi abbiamo visto regalati dal Napoli nell'arco di questa incomprensibile ed ingiustificabile stagione? All'inizio si erano affidate tutte le responsabilità a Rudy Garcia, che le sue responsabilità enormi pure le ha, e si erano salvati i calciatori forse per l'affetto che si era loro riconosciuto, no? Per via della vittoria dello scudetto, ma anche perché insomma si tratta di calciatori di estrema qualità, però adesso effettivamente anche loro devono assumersi le loro responsabilità e provare a chiudere nel miglior modo possibile questo campionato che veramente è stato fin qui un vero fallimento. Detto questo, torniamo da Mirko Calemme. Ciao Mirko. Mirko? Mirko, ti ascoltiamo. Non ci sente probabilmente, proviamo a ritelefonargli. Non credo, Napoli morto, così Lello sulle prospettive di vittoria del Napoli contro il Monza in trasferta domenica alle 15. Insomma, c'è davvero tantissima sfiducia da parte di gran parte di voi radioascoltatori in merito alla partita di domenica, ma questo clima un po' da ricreazione, no? Da estate anticipata, che sottolineava il nostro amico Gianni, effettivamente voi, diciamo, lo avvertite anche voi da parte dei giocatori, da parte un po' di tutto l'ambiente. Ivan da New York dice: ha ragione, i giocatori sono vergognosi e poco professionali, via in parecchio. Ovviamente si riferisce al messaggio di Gianni da Milano. In effetti, Ivan, in effetti devo dirti che la sensazione è questa, che tante voci, tanti azzurri che non sanno se rimarranno a Napoli, fermo restando che possono esistere tutti i problemi di questo mondo, ma si onorano i contratti, lo si fa fino alla fine. Io trovo personalmente, l'ho ripetuto tante volte qui a Radio Marte, trovo abbastanza poco giustificabile, anche poco carino dal punto di vista morale e anche dal punto di vista strettamente sportivo e tecnico che il Napoli ha avuto nei confronti di Zielinski, che è vero che non ha disputato la sua miglior stagione all'ombra del Vesuvio, ma ditemi voi chi ha disputato la sua miglior stagione all'ombra del Vesuvio quest'anno. Quindi davvero mi sembra di addossare la croce di volta in volta ad un giocatore piuttosto che un altro, quando è tutta la squadra, come sottolineava in qualche modo Gianni, a non aver girato correttamente. Mirko Calemme, non siamo riusciti a reperirlo, ci proveremo nel prossimo blocco. Nel frattempo 339-666-9990, vi aspetto tra qualche istante, torno dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
non desistiamo assolutamente, riproviamo a chiamare il collega di Diario As, il quotidiano spagnolo di cui è corrispondente dall'Italia, perché oggi è proprio Diario As che ha lanciato la notizia dell'interesse, ha confermato più che altro anche la notizia dell'interesse del Barcellona, che un po' già si subodorava nelle scorse settimane anche attraverso le parole dell'agente del georgiano Mamuka Jugeli. Ciao Mirko, bentornato su Marte, ce l'abbiamo fatta. Mirko, noi ti sentiamo in maniera molto disturbata. Io farei così, proverei a chiamarti tra qualche istante, guadagna una posizione magari migliore perché è inascoltabile. No, non lo sentiamo. Allora, ok, allora passiamo avanti, e nel frattempo, Vincenzo, nel frattempo noi andiamo avanti e poi ovviamente torneremo da Mirko perché ci interessa molto, insomma, approfondire la questione Kvaratskhelia a Barcellona e vedere anche quanto inciderà sulle prestazioni del georgiano. La quest'agione, bisogna dire, è stata altalenante come il resto della squadra, ma alla fine 10 gol il georgiano è riusciti a segnarli in Serie A. L'anno scorso si fermò a 12, ricordiamo che l'ultimo gol fu segnato a marzo, poi un lunghissimo stop, una lunghissima pausa, però insomma si è confermato ovviamente non proprio a quegli straordinari livelli della passata stagione, ma sicuramente in maniera importante, con prestazioni comunque importanti. Talvolta è stato uno dei pochi davvero a salvarsi nel Napoli. Detto questo, noi voliamo al telefono dall'amica e collega di Canale 8 e 100% Napoli, Italia Mele. Ciao Italia.
Ciao Manuela, buonasera. Prima di tutto la comunicazione di servizio, sento il ritorno molto basso, quindi se potreste alzarmi un po' il volume dell'audio perché ho difficoltà a sentirti.
Eccoci qua, ci senti un po' meglio?
È un po' meglio, non benissimo.
Allora Italia, guarda, si parla di mercato, tanti giocatori attenzionati dai club, adesso da Diario As questa notizia di Kvaratskhelia, no? Attenzionato dal Barcellona, Osimhen verso il Paris Saint Germain o comunque verso la Premier, ma insomma il progetto del Napoli quanto, cioè in che cosa consisterà secondo te, da chi si ripartirà in maniera assolutamente inequivocabile?
Allora guarda, sono... da fare.
Io sento malissimo.
Anche io non sento bene di troppo, quindi non so se vogliamo provare a risentirci.
Proviamo a risentirci, nel frattempo ritorno.
Io ti sento però.
Ecco, ora
io
perfettamente. Ora perfettamente.
Sento meglio. Allora dicevo, su Osimhen non si è in discussione perché c'è una clausola rescissoria, Manuela, per cui nel momento in cui arriverà un club pagherà, anche se è un'ipotesi impossibile, il presidente dovesse cambiare idea, il calciatore è assolutamente in uscita. Per quello che riguarda Kvara, ne avevamo anche parlato in precedenza, io so che il suo procuratore sta provando a portare sul piatto del Napoli un'offerta di quelle irrinunciabili, le mie notizie erano riferite alla Premier, in realtà poi sull'interessamento del Barcellona non c'è grossa novità perché fu lo stesso Charles, conferenza stampa prepartita in Champions League, a parlare appunto comunque insomma di questo calciatore, lo ha ribadito, dell'interesse appunto del Barcellona nei confronti di Kvara, lo ha ribadito lo stesso presidente Laporta successivamente, sì, quindi sì. Che Kvara piaccia al Barcellona non c'è dubbio, però su Kvara c'è un discorso diverso da fare perché Kvara ha un contratto in essere con il Napoli, quindi dovrà comunque poi essere la società a decidere un'eventuale sessione, fermo restando che le mie informazioni mi dicono che comunque il Napoli ha intenzione proprio di ripartire da Kvara, quindi dovrebbe arrivare un'offerta veramente pazzesca e il presidente poi dovrebbe capire a quel punto, anche sulla base di quella che è la volontà del calciatore, che cosa fare. Però insomma, per un Victor che sicuramente andrà via, uno Kvara che non credo vada via così in maniera così facilmente, però ce ne sono tanti di calciatori che sono un po' preoccupati per il futuro, che sono insoddisfatti per altri motivi. Devo dire che anche in questo il Napoli ha fatto dei rinnovi lunghi a calciatori in età avanzata, tra virgolette, vedi Politano, sì, / Mario Rui, quindi si è anche un po' vincolato da questo punto di vista, però quello che farà capire molto del futuro del Napoli, al di là delle sue parole il presidente De Laurentiis rispose, se non sbaglio, proprio a te, insomma, a una domanda specifica, il progetto non dovrebbe subire dei grandi cambiamenti, anche perché il Napoli ha necessità assoluta di tornare in Champions al più presto possibile e quindi non puoi pensare di dimensionarti chissà quanto. Però sicuramente ci saranno dei grossi cambiamenti, il nome dell'ultima ora, quello di Zaniolo, che è sempre piaciuto a quanto pare al nuovo direttore sportivo Giovanni Mann, e che quindi è entrato nei
sottolineare
un aspetto. Mi senti, Manuela?
Sì, ora sì.
Ho detto, io vorrei sottolineare un aspetto, però al di là del calciomercato, che è un tema che comunque stuzzica sempre l'interesse del tifoso. Mancano 8 partite, Manuela. Mancano 8 partite alla fine della stagione, mancano 2 mesi e soprattutto contano i punti che il Napoli avrà in classifica alla fine di quest'anno.
Ma infatti Italia
Napoli ha 45 punti e non si è mai visto che una società riesca poi a recuperare 20-30 punti della stagione successiva per ritornare ad essere competitiva.
Ma infatti Italia, io è proprio a questo che volevo riportare l'attenzione insieme a te, ovvero tantissime voci di mercato, sembra già una estate anticipata, quasi un clima da ricreazione, da liberi tutti, ci sono 2 mesi da disputare ancora e ben 8 gare che possono invece condizionare il futuro. Che cosa ti aspetti dalle prossime 8 gare, ma soprattutto dalla prossima, quella contro il Monza?
Guarda, io ti dico che sono molto preoccupata, come ho appena detto, per la classifica, perché la storia del calcio insegna che non si possono fare salti di 20 punti rispetto alla stagione precedente, così come la storia insegnava che non li puoi perdere 20-30 punti in una stagione. Il Napoli lo ha dimostrato al contrario. Ora però è importante che acquisisca quanti più punti, perché il calcio poi su certe cose non sbaglia mai. Allora, se fai 52-53 punti quest'anno, è impensabile che l'anno prossimo tu ne possa fare 75 per qualificarti in Champions. Per cui io credo che sia fondamentale che questi calciatori capiscano quanto sia importante la loro prestazione finale, oltre al fatto che serve proprio a loro stessi per migliorare la loro immagine, perché comunque c'è stato un deprezzamento della rosa e del loro valore. Quindi, se proprio non volessero farlo per altri motivi, hanno un interesse personale sicuramente a dimostrare di essere non quelli di questa stagione, ma magari qualcosa di molto più vicino alla precedente. Poi c'è ovviamente la preoccupazione del presidente, che ieri, come sai, sì, è stato per il turno, tiene tutti sulla corna. Sai che cosa mi ha fatto venire in mente? Non so se tu ricordi il film di Bella Vista,
ma
la scena
no?
di Rachinina, la cameriera, e della lavastoviglie.
Sì,
quando
sì.
Lei dice alla lavastoviglie che non vuole funzionare, e ti ho messo il sapone, la luce ce l'hai attaccata, e ti ho tolto anche il manico della padella che ti dava fastidio. Perché non vuoi funzionare? E così mi sembra De Laurentiis un po' come Rachinina, che sicuramente il presidente apprezzerà questo paragone, essendo appunto un uomo di cinema.
È drammaticamente vero, sì.
E mi sembra quella scena per cui, insomma, il presidente ha detto: ti ho cambiato l'allenatore che non ti andava bene, e poi ti ho fatto la promessa di un premio in Champions. Ho provato a fare nei limiti degli errori comunque compiuti tutto quello che potevo, perché poi di fatto il difensore centrale non è stato mai preso. Però insomma, dal suo punto di vista, secondo me si sente un po' Rachinina e il Napoli dalla lavastoviglie della situazione.
Un po' ci siamo sentiti un po' tutti così, da spettatori, insomma, da giornalisti che commentano il Napoli. Perché la domanda è davvero: ma perché sta andando così male tutto? Perché il Napoli non riesce a ritrovare quegli equilibri che sembravano tanto stabili, no? Nella passata stagione, che quest'anno non si sono trovati fin dalla primissima partita. Detto questo, Italia, io ti saluto, ti ringrazio per la tua consueta disponibilità, ti seguiamo come di consueto su Canale 8.
Io ringrazio te e ti auguro buon proseguimento di trasmissione. Un saluto a tutti i marziani, ciao!
Ciao Italia, grazie Italia Mele, finalmente abbiamo recuperato, ce lo siamo, come disse Spalletti sullo scudetto, ce lo stiamo trezian chianu chian, abbiamo con noi finalmente Mirko Calemme, ciao Mirko!
Scusatemi, purtroppo ero in viaggio, pensavo, cioè il telefono mi dava che la linea era disponibile, ma in realtà poi era un blef. Quindi,
no, però adesso, guarda, è una soddisfazione, perché dopo tentativi di collegamento complimenti, ci siamo riusciti.
Ti svelo anche che stamattina lo stesso tuo grandissimo collega Gianluca Gifuni ha avuto lo stesso problema perché era l'andata, quindi lui provava a chiamarmi, ma purtroppo non siamo riusciti a colgere.
Abbiamo beccato io e il GIF praticamente nella stessa situazione.
Quindi siamo riusciti ad atterrare su Marte.
Ecco, però tu sei riuscito ad atterrare su Marte, ma il Napoli riuscirà a sbangarla contro il Monza?
Non lo so, io credo onestamente, ascoltavo Italia, la nostra comune amica che faceva il bellissimo paragone con la lavatrice, per me un paragone che lo regge, perché la lavatrice, insomma, come racconta giustamente l'attrice, la corrente ce l'aveva, il detersivo ce l'aveva, tutto era sistemato. Il Napoli in realtà è come se fosse partito, come se avesse fatto una lavatrice mettendo il bicarbonato sotto i vestiti con l'ammorbidente dove va il detersivo e viceversa, e buttando una secchiata d'acqua sulla corrente. Il Napoli questa stagione l'ha pianificata male e lo sa, infatti non a caso ha chiuso il direttore sportivo ad aprile. I motivi per i quali il Napoli è andato così male per me sono chiari, non è un mistero. La questione è che onestamente, ecco, non è neanche un mistero che il Napoli avrebbe pagato la sosta, avrebbe pagato il fatto di avere l'allenatore che invece di preparare la partita era a lavorare con una nazionale, perché il calcio è così, insomma, era ovvio che sarebbe accaduto. E quindi perché dico questo? Perché il Napoli di Calzona non è quello visto con l'Atalanta, per me, e quindi vedremo un Napoli migliore a Monza, stesso Napoli che sarà visto prima della sosta con l'Inter, con la Juventus, anche nelle gare che erano riuscito a vincere come quello contro Torino e Cagliari. Non è un super Napoli, ma non è neanche il disastro che abbiamo visto nel primo tempo, soprattutto contro l'Atalanta.
Quindi dici che ha pesato e tanto sulla prestazione degli azzurri l'assenza di Calzona?
Assolutamente sì, perché poi è vero che dice no, però anche i giocatori sono in giro, vero, ma se un allenatore è tranquillo, concentrato nel provare una sola gara nel suo centro sportivo, nel suo quotidiano, e analizza bene tutti gli aspetti di una gara, un conto è avere il mister presente, un conto avere il suo staff, non è la stessa cosa. Quindi per me ha pesato, e io che è un'opinione diffusa anche nel mondo del calcio questo, quindi per me è un Napoli, ripeto, migliore, non un super Napoli per carità, ma lo stesso Napoli che sarà visto fino alla sosta.
Mirko, proprio su Diario AS avete pubblicato, no, la notizia, che ovviamente è una conferma anche delle voci che lo stesso Mamuka Jugeli aveva accennato nelle scorse settimane, dell'interesse del Barcellona appunto su Kvicha Kvaratskhelia. Adesso il Napoli è a un bivio, il Napoli da rifondare con al centro del progetto il georgiano, oppure venderlo di fronte ad una proposta allettante e irrinunciabile e poi ripartire da chi?
Allora, da quello ti dico, quello che abbiamo scritto è quello che mi risulta, nel senso, il Barcellona è molto interessato a Kvaratskhelia, ma ha raccolto sensazioni molto negative in merito, perché il Napoli vuole quest'estate cedere Osimhen, lo sappiamo, ha rassegnato il Napoli alla sessione di Osimhen, ma non cedere anche Kvaratskhelia, salvo che arrivi una proposta irrinunciabile, e irrinunciabile mi riferisco, la traduco in cifre, 130-140 milioni, non di meno. Il Barcellona queste cifre non le può offrire, poteva offrire molto di meno, e quindi se mai dovesse arrivare questa offerta, non credo proprio che arriverà da Barcellona, perché ripetiamo, ha trovato un muro nel Napoli, ma io credo che il Napoli, a prescindere, appena finirà il campionato, lavorerà per rinnovare il contratto di Kvara, mettergli in mano le chiavi del nuovo Napoli e spegnere subito tutti i rumors. Quello che dobbiamo raccontare è che il Barcellona si è seriamente informato sulla situazione del giocatore, ma ripeto, il Napoli però fa muro e lavorerà a fine stagione per rinnovare il contratto di Kvara.
Buonasera Emanuela, il Napoli è una squadra che oltre ad essere senza né capo né coda non ha più neanche un'anima e l'orgoglio, e siccome domenica giochiamo contro una squadra che ha entusiasmo e voglia di aggancio, stare attento a non perdere, a non prendere l'ennesima imbarcata, così Fabio. C'è questo rischio secondo te, Mirko, oppure come dicevi poco fa, ci credi? Credi che il Napoli si darà una svegliata contro il Monza?
No, io credo che reagirà, perché ribadisco, il Napoli di Calzona ha dimostrato di saper reagire bene, per me ha fatto due buone gare col Barcellona dignitose, ecco, non gare da, ripeto, da Super Napoli, ma non quel disastro di primo tempo con l'Atalanta. Il Napoli arrivava alla gara con l'Atalanta, l'ha imbattuto, ha vinto con la Juventus, ha fatto ha buttato due punti a Cagliari, ma era riuscito a fare la vittoria praticamente anche lì, col Torino idem, si è perso nei dettagli di una squadra fragile, una squadra che non ha lavorato bene fisicamente
a livello di letture difensive è debole nel suo pacchetto arretrato, però una squadra che non era arrendevole come quella vista con l'Atalanta. Io voglio credere e sperare che comunque si siano guardati in faccia ai giocatori del Napoli, che abbiano magari anche visto il trailer bellissimo uscito oggi,
è bellissimo.
È emozionante, e lo guardino 3, 4, 5, 10 volte e ritrovano, perché ha ragione la nostra ascoltatrice, serve anche un po' d'orgoglio in queste fasi. Poi il Napoli resterà una squadra quest'anno molto limitata, però io dico che se ritrovi l'orgoglio con Calzona, un po' di gioco l'avevi ritrovato, queste 8 giornate qualche sfizio te lo puoi togliere. E ripeto, sfizio per me si traduce anche in riuscire a qualificarsi all'Europa League, che non è assolutamente un dettaglio per me.
No, fa differenza anche in ottica della progettazione per la prossima stagione. Ti ringraziamo Mirko per essere stato con noi nonostante il treno e tutti i vari impedimenti. Grazie.
Un abbraccio forte.
Grazie a te. Ricambio. Allora salutiamo Mirko Calemme e voliamo in pubblicità. Voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Un minuto e sono da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati pronti per quest'ultimo quarto d'ora da vivere insieme. Questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Manuela Castelli, regia. Saluto e ringrazio Vincenzo Russo, ma io volo immediatamente al telefono dove ho il piacere di ritrovare qui su Marte l'allenatore, il mister Ciccio Troise, bentornato.
Buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora mister, si sta un po' perdendo l'attenzione nei confronti del campo, c'è una partita importante da giocare che sarà solo la prima di altre 7, no? Che dovranno poi scivolare via non con quello spirito che abbiamo visto contro l'Atalanta. Che cosa si aspetta contro il Monza?
Ma intanto il Napoli deve affrontare questa equilibrio giusto, perché è stata proprio quella, no? La dinamica della partita con l'Atalanta, non iniziare la partita con quella determinazione che poi ti fa fare la differenza all'interno di quello che ti sta in campo, no? Che non è solo la tecnica,
non lo abbiamo. Mister, la sentiamo in maniera molto disturbata, se può guadagnare una posizione un po' migliore in modo tale che che riusciamo a sentirla. Dicevamo quindi con l'Atalanta poca determinazione, i calciatori non hanno fatto la differenza.
No, diciamo che fondamentalmente l'approccio alla partita da parte dell'Atalanta è stato sicuramente superiore rispetto a pronunci di solito, che l'Atalanta c'era subito il primo gol, no? Al di là di quella che è la posizione in classifica, è al di sopra, al netto delle diciamo posizioni da scalare, il Napoli deve fornire sempre una prestazione che dia comunque lustro a quello che è il Napoli, a quello scudetto che portiamo ancora in petto, per i tanti tifosi che comunque seguono questa squadra. Quindi non dobbiamo solo pensare a quello che sarà il futuro, ma a giocare le partite che restano.
E dobbiamo giocare le partite che restano con il piglio giusto, questo è vero. Il Napoli si prepara a cambiare tutta la fascia sinistra rispetto alla formazione scesa in campo contro l'Atalanta, una bocciatura tra virgolette per Traoré e per Mario Rui, che non dovrebbero partire dal primo minuto, poi ovviamente il ritorno di Kvara che era indisponibile contro l'Atalanta.
Vabbè, il ritorno di Kvara sicuramente ci assicura quell'imprevedibilità che tanto è mancata nella partita contro l'Atalanta. Per quanto riguarda l'alto di sinistra, c'è stata molta alternanza quest'anno, no?
Sì. Traoré,
diciamo, è la new entry, diciamo, dell'ultimo mercato, che sicuramente ci ha dato inizialmente una speranza di rivedere un po' di giocate diverse, no? Quella che ci ha tanto fatto vedere dei rischi negli anni passati. Però credo che ritengo che il ragazzo sia arrivato con una condizione sicuramente approssimativa. In questo momento il Napoli ha bisogno di efficacia e quindi di giocatori più affidabili in questo momento. Io, non allenando la squadra, non lo so, però ritengo che in questo momento le scelte di mister Calzone siano rivolte a quei giocatori che hanno quella possibilità di dare tutto in questo momento. Quindi non so se più Traoré o Zielinski piuttosto che Oliveira, che Mario Rui, però c'è bisogno di mettere in campo una squadra che sia pimpante.
Allora, da ex calciatore e da allenatore, quanto pesano sulle gambe, sulla concentrazione dei calciatori tutti questi rumors di mercato che danno il Napoli un po' come squadra fantasma, come la definivano oggi alcuni colleghi sulla carta stampata, se non erro proprio sul Corriere dello Sport, perché tanti in procinto di andar via, tanti invece in dubbio, insomma, quanto pesa tutto questo poi sulle prestazioni in campo?
Guarda, ti dico subito, secondo me è il lembo della classifica che pesa di più rispetto ai rumors, perché quando sei in una posizione di classifica di stress data dalla possibile vittoria, possibile raggiungimento della Champions, possibile retrocessione, possibile play-out, ti mette comunque un momento di attenzione che va oltre quello che sarà, perché tu sai che i calciatori raggiungono degli obiettivi personali tramite quelli della squadra, quindi quando la squadra è in un momento di classifica, un lembo che non è né caldo né freddo, che non è né rosso né nero, permette al giocatore di tenere l'orecchio più sensibile rispetto a certe cose, e questo diciamo che non è tanto il rumor in se stesso, ma è tanto la situazione che si è cacciata il Napoli che permette al giocatore di essere distratti. Ecco, questo secondo me è l'anello debole della situazione che si è venuta a verificare.
La squadra di Palladino in che modo può mettere in difficoltà il Napoli? Su che aspetto il Napoli deve concentrarsi di più per, diciamo, riuscire a portare a casa il risultato?
La squadra di Palladino, io studiando spesso tutte le squadre, ma è uno di quegli allenatori secondo me molto interessanti. È una squadra che si avvicina molto alle caratteristiche del mister Gasperini, quindi sono molto una squadra che è molto aggressiva, ma nella gestione delle uscite dal basso con i due difensori sono veramente maestri, lo fanno veramente bene, e quindi può mettere in difficoltà il Napoli nella costruzione e nello sviluppo del gioco. Il Napoli, se mantiene gli standard di rendimento classici che può fare il Napoli, sicuramente il Napoli è una partita che deve e può vincere tranquillamente.
Se dovesse puntare una fish su un calciatore del Napoli che domenica può fare la differenza, su chi la punterebbe? Su Kvara?
Allora, io più che mi piacerebbe, ma che deve, io penso che il leader carismatico di questa squadra, non tecnico ma carismatico, è sicuramente Osimhen. Il leader tecnico è sicuramente Kvara, però io penso che ha il dovere di cambiare le sorti di questa stagione, sicuramente Osimhen.
Beh, direi anche perché ha reso non tantissimo, così come il resto della squadra, però insomma è anche il calciatore più pagato, il calciatore che ha creato anche un po' di problemini, insomma questa ha vissuto un'annata un po' nervosa, diciamo così.
Diciamoci la verità, la Coppa d'Africa così strutturata mette di fatto i giocatori in una situazione veramente particolare. Mettici che lui... ci sono stati altri momenti che comunque hanno minato un po', no, la
serenità, sì.
Sì, poi io credo che lui veramente sia il leader carismatico, no? Quando sì. Gioca, quando pesta gli avversari, è quello che riesce poi a tirarsi dietro tutto il resto della squadra. È comunque uno che sulla carta ha due gol a partita, Osimhen, perché ogni volta che ha un'azione è un possibile gol. È un giocatore che comunque mette comunque attenzione a questa persona. Per me è il giocatore che dovrebbe costantemente fare la differenza nel Napoli, e se non la fa secondo me dobbiamo anche chiederci che l'abbiamo messo nelle possibilità di farla, o lui non si mette nelle possibilità di fare la differenza. Però intanto secondo me è il giocatore che in queste ultime 7 partite deve accelerare un po' di più per l'affetto che questa piazza gli dà e per l'amore che gli dà, ma soprattutto perché è il nostro giocatore più rappresentativo.
È chiarissimo, la ringraziamo mister Troise per essere stato con noi.
Un abbraccio a tutti, buona serata.
Grazie e buona serata a lei. Allora, noi nel frattempo però andiamo a spiare anche un po' in casa del Monza a vedere come Palladino sta preparando questa partita che è importante anche per i nostri prossimi avversari che ci ospiteranno domenica alle ore 15. È importante anche perché il Monza si trova a solo 3 lunghezze di distanza dal Napoli, quindi insomma il Napoli deve stare ben attento a non perdere terreno e posizioni. Lo chiediamo al collega del Cittadino di Monza, Diego Martorano, bentornato su Marte.
Ciao Manuela, no dai, spiare no, che poi mi sento in colpa.
No vabbè, lo diciamo ovviamente simpaticamente, però vogliamo un po' capire anche gli umori di Palladino e della sua squadra rispetto ad una partita che è molto importante anche per il Monza.
Eh sì, sicuramente se pensate che il Monza arriva a 3 punti a questo scontro, a 3 punti di distanza da Napoli, Napoli scudettato dall'anno scorso. È vero che anche al ritorno, anche l'anno scorso il Monza vinse, però era una situazione completamente diversa. Oggi possiamo dire che per quanto riguarda gli obiettivi, quello del Monza, della salvezza, si è raggiunto. Per il Napoli invece ci sia ancora qualcosa da lottare in questa stagione. E sull'umore, beh, non dei migliori, sicuramente ambiente molto carico, perché l'ultima partita con il Torino non ha soddisfatto da molti punti di vista. Prima e principale, il Monza è stato adetta anche degli protagonisti stessi, penalizzato un po' dall'arbitraggio, e quindi forse sente in credito di fortuna, quantomeno questo vedrà. Poi in realtà non ha fatto una partita eccezionale a Torino, quindi secondo me vorrà anche dimostrare di poter giocare meglio di quello che si è visto.
Ma il Monza è attualmente all'11° posto in classifica, ma la classifica fino al 7° posto occupato attualmente dalla Lazio a 46 punti, il Monza ne ha 42, è davvero molto ma molto stretta. Ha ambizioni europee il Monza attualmente?
Guarda, io ti dico una cosa che se dovesse capitare naturalmente sarebbe ben accolta, ovviamente, ci si lotta, il Monza proverà fino alla fine. L'anno scorso è arrivato fino a 93 minuti dalla fine, praticamente ha subito il gol con Lecce dopo aver sbagliato un rigore alla penultima di campionato, e da lì si sono chiusi i fatti, ma probabilmente vincendo quella partita quest'anno avrebbe anche potuto partecipare ad una competizione europea. Certo che per una squadra neopromossa l'anno scorso sarebbe stato poi un guaio, quest'anno ritrovarsi in Europa con tutte le difficoltà che ne convengono, perché naturalmente poi dopo ci si ritrova a dover avere la necessità di avere almeno 2 squadre, non ci si può presentare con 11, 12, 13 titolari con qualche prestito, servono tanti giocatori per evitare guai poi di finire invischiati nella lotta a salvezza. Questo è un po' il pensiero anche di adesso. Se arriva l'Europa, bene, è un bel sogno, ma se non arriva il Monza era destinato a questo genere di campionato ed è ampiamente raggiunto il suo obiettivo di una salvezza tranquilla.
Diego, rapidissimamente, una probabile formazione per domenica da parte del Monza, ovviamente.
Guarda, secondo me sarà molto simile a quella che abbiamo visto nelle ultime giornate, con la difesa 4, anche se poi l'ha detto anche lo stesso Palladino, gli piace mettere in campo giocatori che possano cambiare velocemente modulo per schierarsi differentemente, quindi immaginatevi qualcosa di simile alle ultime giornate. Naturalmente non ci sarà Pessina, che è squalificato, il suo posto avrebbe dovuto prenderlo Bondo, che invece rientra da una squalifica, però in settimana non è stato benissimo, ha saltato qualche allenamento, quindi immagino Akpak Pro, e poi penso che dall'inizio rivedremo Valentin Carboni, la stella giovane del Monza, con Mota Carvaglio insieme a Colpani dietro Djuric.
Ti ringraziamo per essere stato con noi, Diego, ti leggiamo sul Cittadino di Monza, grazie, buona serata.
Ciao a tutti, buona serata.
Grazie a Diego Marturano e noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, ma lo sport torna domani, sempre qui, sempre su Marte, con Peppe Iannicelli dalle 12 alle 14, il suo imperdibile Marte Sport Show. Per adesso io ringrazio tutti voi di averci seguito fin qui, di averci mandato tantissimi messaggi al nostro numero WhatsApp. Ringrazio Vincenzo Russo, gli faccio gli auguri nuovamente per il suo onomastico, siccome li faccio a tutti voi che portate questo splendido nome. Per il momento da Emanuela Castelli è tutto, vi auguro una buona serata.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.